Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Stiamo celebrando con gioia la presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori. Siamo qui perché il Signore ci ha chiamati, ci ha ispirati, ci ha dato forza e ora siamo qui a lodarlo, a ringraziarlo, ad adorarlo e a chiedere che questa sua presenza non venga mai meno nei nostri cuori. Per questo purifichiamo il nostro cuore chiedendo perdono. Pensate che grande regalo, ogni messa all'inizio il Signore ci perdona tutti i peccati, ci avvolge del suo amore, della sua misericordia, se noi siamo disponibili e chiediamo perdono. Il racconto della Pentecoste è proprio nella prima lettura, presa dagli Atti degli Apostoli, San Luca, che ce la racconta. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. È parola del Signore. Sono passati 50 giorni dalla Pasqua e siccome la parola 50 giorni in ebraico è Pentecoste, ecco che la chiamiamo festa di Pentecoste, quindi una festa ebraica precedente alla venuta di Cristo. Cosa ricordava? L'avvenimento più importante, Mosè, chiamato da Dio, sale sul monte, riceve le tavole della legge in mezzo a fulmini, fuoco, vento, perché non vede il volto di Dio, sente la sua voce, riceve le tavole, ma l'uomo non può vedere Dio. E quando Mosè torna dal monte e consegna le tavole, il popolo festeggia perché è il popolo che per primo ha codificato un modo umano di vivere, non ammazzare, non rubare, eccetera. E voi capite, da un mondo violento, vendicativo, passare almeno ad alcuni punti di riferimento è stato un passaggio grande. E Dio ha parlato di alleanza, dicendo: io sto al tuo fianco, ti proteggo, ti aiuto, però sii coerente, osserva queste leggi. Capite? Paolo dice: era un momento pedagogico, cioè Dio ha messo un pedagogo a fianco del popolo perché cominciasse a capire come doveva vivere. Fortunatamente non siamo più sotto il pedagogo, ma siamo figli di Dio, è quello che tutte le letture oggi stanno dicendo, e il dono che abbiamo ricevuto è la venuta niente meno che di Dio stesso che si fa uomo. Ecco, allora questo incredibile fatto, perché non è razionale come un teorema di matematica che tu lo dimostri, questa è fede veramente. Dio è Dio, l'uomo è l'uomo, ma Dio vuole colmare questa distanza enorme assumendo lui stesso, senza rinunciare a essere Dio, la condizione umana. Ecco il Verbo Eterno che nel grembo di Maria diventa uomo. Ringraziamo la Madonna, sposa dello Spirito Santo, oggi è grande festa anche per lei, che ci ha dato questo dono meraviglioso. L'incarnazione di Cristo, poi la sua passione, poi la sua morte in croce, poi la sua risurrezione, è molto importante, e poi il dono del suo Spirito nei nostri cuori, tutto questo è nella parola Pasqua. Ed è avvenuto nel momento in cui Cristo ha dato la sua vita per noi. Quell'istante si è realizzata la Pasqua. San Luca, che scrive per gli ebrei, ha bisogno di raccontare le cose un po' più diluite perché capissero un po', soprattutto agli inizi, distribuisce questo fatto, la morte, la risurrezione, il dono dello Spirito, sulle feste ebraiche che esistevano. Ma il dono dello Spirito, Vangelo di Giovanni, Gesù consegna, Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito, e ha reclinato il capo e mise lo Spirito, cioè lo regalò a tutta l'umanità. Allora noi oggi festeggiamo questo. Dio è un alleato, Dio ci vuol bene, e Dio scrive nei nostri cuori, non più su delle tavole, la sua legge. E io ho sottolineato nella lettura del Vangelo, spero che vi siate accorti, se mi amate, se, che bello, un Dio delicatissimo che non impone, ma ti dice vuoi? Sei disponibile? Pensi che vada bene per la tua vita? Ecco, se tu, ecco, proviamo a esaminare queste 4-5 affermazioni del Vangelo. Se mi amate, ecco, quindi non se vai in chiesa, non se preghi, non se fai penitenza, ma se ami. Traducetelo nella vita familiare, marito o moglie. E se mi ami vuol dire tutta una serie di situazioni concrete. Certo, devi avere un sentimento nel tuo cuore, ma deve essere una relazione profonda, un rapporto. Devi mettere l'altra persona al centro dei tuoi pensieri, dei tuoi progetti, della tua vita, e volerle bene. Ecco, allora, se mi amate, e osservate quindi anche le mie parole, Gesù conclude questa prima frase dicendo: se mi amate, io pregherò il Padre, cioè si fa intercessore fra noi e il Padre. Guardate, non è che il Padre ha bisogno di essere, come dire, tirato per il mantello per volerci bene, ma è la distanza enorme fra creatura e Dio. E Gesù, quando sta parlando ai suoi apostoli nel Cenacolo, perché questo brano è prima della Passione, quando Gesù nel Cenacolo ha raccolto i suoi, direi, figli innamorati, di cui era innamorato, per poter dar loro il dono più grande, se stesso, nell'Eucaristia, in quel momento Gesù dice: la distanza enorme che c'è fra l'uomo e Dio, io la colmo. Sono io il ponte di collegamento, per cui voi amate me, che mi vedete fisicamente, che mi riceverete fra pochi minuti nell'Eucaristia, prendete contatto con me. È bellissimo questo passaggio. Noi non dobbiamo cercare un Dio astratto, andiamo nel Tibet a pensare a Dio, ma Dio è qui nel mio cuore. Tre volte nelle letture di oggi dice che è dentro nel nostro cuore. Allora Gesù ci dice: non preoccuparti, io faccio da intercessore per te, se mi accetti, se mi prendi sul serio, se imposti la tua vita su quello che io ti ho insegnato, non a parole, ma col vivere come te, amando le persone, curandole, guarendole, istruendole, perdonandole. Che bello, modello di uomo vissuto da Cristo, proposto a noi come unica legge da realizzare. E allora, se mi amate, io mi faccio intercessore presso il Padre. E il Padre cosa farà? Perché mi piace l'idea di Dio, di Gesù che interviene, ma adesso mi dici che cosa fa il Padre? Il Padre vi amerà, quindi l'abbraccio, l'alleanza, usate tutte le parole che dicono amore, relazione, sostegno. Il Padre manderà, vi amerà, e manderà un avvocato difensore, Paracaleo, termine greco, vuol proprio dire uno che tu chiami in aiuto, perché sei in tribunale, non sei capace di difenderti, e allora dice: va, vieni qui tu che sei bravo a difendermi. È bellissima questa idea. Gesù è il nostro paraclito, il nostro avvocato difensore. Ma siccome dopo la sua vicenda terrena Gesù è salito al cielo, che vuol dire che Dio è sempre Dio e Gesù è nella Trinità, a quel punto Gesù, per essere molto concreto con i suoi apostoli, dice: vi manderà un altro, proprio, cioè, altro paraclito, un altro avvocato difensore, che non vi abbandonerà più, perché rimarrà sempre con voi. Che bello. Quindi il Figlio è venuto e l'ha fatto da avvocato difensore. Poi mi dice che se lo amo, lui intercede presso il Padre. Il Padre mi manda un altro avvocato. Oh, siamo in mezzo alla Trinità. Ecco, secondo me questo, se posso sottolinearlo, portatelo nel cuore. Noi siamo costantemente avvolti, abbracciati dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito. Dio non è lontano da noi. Dio non è chiuso nel tabernacolo. Dio non è nelle chiese. Non è solo nelle chiese. Dio è con me dovunque io sia. L'uomo che si affida al Signore ha con sé la sua divinità, che lo protegge, lo sostiene, lo guida, lo stimola, gli suggerisce. E poi, dopo la morte, questa tragedia da cui dovremmo tutti passare, lo diceva chiarissimamente la seconda lettura, lo dice il Vangelo, la vita che dura per sempre, cioè un abbraccio d'amore che non termina con la morte. E qui è fede. Voglio dire, non dobbiamo azzardarci a fantasticare come saremo, dove saremo, cosa, tutte domande inutili. Ci affidiamo decisamente, fiduciosamente, nelle braccia del Padre. Fatta l'esperienza terrena di essere pieni di Spirito Santo e di amare le persone con la forza del Signore che è nei nostri cuori, poi ci affidiamo a Lui per la fase finale. Saprà Lui, come ha fatto con Gesù, come ha fatto con Maria, risolvere questo problema per noi irrisolvibile, che è la nostra morte. E il cristiano si distingue da tutte le altre religioni non perché prega, non perché osserva i comandamenti, lo fanno anche gli altri, ma perché crede che al di là della morte c'è la vita. Noi siamo quei pazzi agli occhi del mondo materialista che credono che dopo aver seppellito un cadavere, e quello torna nella terra, la persona umana che ha vissuto le relazioni d'amore nella vita vivrà queste relazioni d'amore per sempre, perché l'amore è Dio, Dio è amore, e quando tu ami, Dio è con te che ti aiuta ad amare, e questa presenza di Dio non viene mai meno. Allora la festa che noi celebriamo si condensa in una frase ancora del Vangelo che dice: noi, proprio dice così il Vangelo, noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Quel noi è importantissimo, detto da Gesù, cioè dice: non io vengo e sto, non io mando e rimango fuori, noi verremo Padre, Figlio, Spirito Santo e porremo la nostra dimora. Bellissimo, quindi non è una cosa passeggera. Ho fatto la comunione, Gesù nel mio cuore, 5 minuti dopo io me ne dimentico. No, il Signore, Padre, Figlio e Spirito prendono possesso del nostro cuore quando, se mi amate, se vuoi amarmi, se mi fai spazio. Pensate che bello, oso dire, Gesù sta elemosinando davanti a noi, che dice: ma mi fai un po' di spazio nella tua vita, mi lasci entrare nel tuo cuore, vuoi prendere sul serio il fatto che io sono tuo alleato, che ti voglio bene e voglio vivere con te la tua vita da avvocato difensore. Ci sono ancora 2 verbi che poi il Vangelo proprio nell'ultima riga mette. E cosa fa lo Spirito nel nostro cuore, questo avvocato difensore che mi accompagna? Dice: prima di tutto vi insegnerà, e io lo invoco, Signore, lo invoco quando preparo l'omelia per voi, ma anche per la mia vita privata, invochiamolo quando dobbiamo affrontare un problema serio, quando dobbiamo incontrare una persona che vogliamo conquistare o che è difficile, che vogliamo ammorbidire, invochiamo lo Spirito, perché Lui è nei nostri cuori e Lui mi insegna come fare, ecco, a vivere con amore. E poi l'altro verbo vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Anche questo è importante. Come dire, la vita è talmente complicata che non sempre è pronta la soluzione, la risposta cristiana a quello che sta avvenendo. Ma il Signore ti ricorderà il cammino che devi compiere per arrivare a quella meta che è vivere davvero nell'amore. Insomma, oggi il tema è un Dio innamorato dell'uomo che ha deciso di vivere nei nostri cuori con amore e che mi chiede soltanto di essere disponibile, di lasciarmi amare, di abbattere tutte le barriere, tutte le presunzioni, la ragione, i dubbi, le paure umane, regolari che tutti abbiamo, perché io mi fido di te, Signore, che mi ami e mi affido con fiducia. Da qui nasce la nostra realtà umana, oso dire l'uomo nuovo, il nuovo Adamo, finalmente capace di amare, ma non perché siamo diventati noi più bravi, ma perché lo Spirito è nel nostro cuore e ci guida e ci sostiene. E quanto tempo deve durare questa vicenda? Oggi solo perché è Pentecoste? Ma no, tutta la nostra vita è questo cammino. È un cammino che si alterna con fasi buone, fasi meno buone, con l'andare avanti e qualche volta l'andare indietro. Ma il Signore non cambia parere, ha deciso di amarci, ha deciso di porre la sua dimora nei nostri cuori e soprattutto quando le cose si fanno difficili o quando io commetto il peccato, quello è il momento in cui il Signore è più che mai presente nel mio cuore per aiutarmi, sostenermi, difendermi, fare davvero l'avvocato difensore. E così nasce una vita umana dignitosa. Di più, nasce una vita comunitaria dignitosa. Che bello, pensate, questa nostra celebrazione delle 8 del mattino, dove veniamo con gioia, preghiamo, cantiamo insieme, ci sorridiamo, ci salutiamo all'inizio, come dire, condividiamo la fede. Ecco, è lo Spirito che opera tutto questo. Ci sta, come dire, proprio e costruendo in comunione d'amore, e questa è l'esperienza davvero della fede. Allora vi sottolineo un momento della messa che c'è in tutte le messe, ma stamattina valorizziamolo. Dopo aver consacrato pane e vino, e sapete che il sacerdote stende le sue mani sul pane e sul vino per consacrarli, perché stendere le mani è il gesto tradizionale di sempre per invocare lo Spirito Santo. Ma poi, poco dopo, il sacerdote dice: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, che è la forza dell'amore di Dio, ci riunisca in un solo corpo. Oh, ma allora lì c'è un nuovo miracolo da compiere, che singole persone che non hanno rapporti di sangue, che sono lontane culturalmente, di razze diverse, eccetera, per la forza dello Spirito formano una nuova comunità che si chiama Chiesa. Che bello, è il vero miracolo quello, eh? E io lo dico soprattutto agli sposi, ai fidanzati, quello è un momento in cui dovete proprio dire: Signore, voglio diventare una cosa sola con la persona che amo. E le mani stese del sacerdote indicano veramente l'invocazione dello Spirito che attua con forza inesorabile, perché Dio non sbaglia, questa comunione profonda. Quando dovete benedire i vostri figli, mettete le vostre mani sulla testa dei vostri figli e invocate: Spirito, riempi il cuore di mio figlio, di mia figlia, dagli tutti i doni che ha bisogno. Quando si presentano, dirgli che si sposano, proprio stringetevi con quelle mani sopra la loro testa e diteglielo: invoco lo Spirito che farà di voi una carne sola. Che bello! Ecco, il Signore è alleato e noi oggi festeggiamo la sua presenza nella nostra vita.